Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, quando sono le 11.50 torniamo in diretta da questi microfoni, perché oggi 19 luglio, come vi anticipavamo, in tutto il mondo sono state organizzate manifestazioni e si scenderà davanti a consolati e ambasciate del Perù in sostegno alla grande manifestazione annunciata a Lima, per la quale il governo, come dicevamo, ha proclamato lo stato di emergenza. Già dal 7 dicembre 2022, giorno in cui Dina Boluarte ha assunto la presidenza dopo l'arresto dell'ex presidente Castillo, sappiamo, da questi microfoni ne abbiamo parlato ampiamente, la spirale di violenza, repressione, detenzioni perpetrate da forze militari, da polizie, ai danni del popolo manifestante, ma anche contro le comunità native e rurali. Allora, a Roma il presidio è davanti al consolato del Perù in sostegno alla terza toma di Lima. Siamo al telefono con una compagna della comunità peruviana. Ciao, buongiorno.
Ciao Barbara, buongiorno.
Ciao, ciao a te. Allora, tu sei lì davanti, è iniziato questo presidio, intanto raccontaci come sta andando e poi però magari se ti va insieme di ricordarci il percorso che ha portato a queste presidi, manifestazioni in diverse parti del mondo oggi in solidarietà con il popolo peruviano lì.
Sì, eccoci. Allora, adesso ci troviamo di fronte al consolato peruviano, che si trova via Sibari 4 a San Giovanni, quindi chi intanto si vuole avvicinare, noi siamo ancora qua. E sì, questo insieme di manifestazioni appunto iniziano dallo stesso giorno, da, appunto, come hai menzionato, il 7 dicembre dell'anno scorso, in cui l'ex presidente Pedro Castillo, eletto principalmente dai movimenti popolari e dal rifiuto della posizione fujimorista, che è una destra estrema, diciamo, fascista, installata in Perù da tanto tempo, e appunto la sua destituzione, senza entrare nei particolari, che è una situazione complessa, no? Accusato da alcuni di tentato colpo di Stato, legittimato comunque dal non essere in grado di governare, ma anche appunto per tutta la pressione che c'è stato dalla destra che si trova attualmente nel Perù. Insomma, da questa data le popolazioni scendono in piazza e inizialmente era stato appunto per sostenere a Pedro Castillo, dopo è stato per sostenere a tutta la popolazione andina che iniziava a essere massacrata. Cioè, giusto per ricordarci, no, che queste manifestazioni sono durate in Perù circa 3 mesi, quelle le più forti, e in questi 3 mesi sono stati la repressione ha portato più di 70 morti, circa 2.000 feriti gravi, che nel frattempo in questi ultimi mesi sono morti, perché appunto essendo feriti gravi si continuavano la morte e si sumavano appunto la morte di queste repressioni, centinaia di detenzioni arbitrarie, la militarizzazione delle zone andine, che appunto sono stati protagonisti di queste manifestazioni e a sua volta quelli che hanno sentito di più queste repressioni. Parliamo delle zone andine di 3.800 metri sul livello del mare, tutta la zona Puno e Cusco, no, che si sono alzati proprio e che appunto adesso rientriamo, infatti a questo vi spiego perché si chiama la terza toma di Lima, perché essendo le popolazioni andine quelle più protagoniste sono scesi a Lima. Si dice scende perché appunto stando in montagna si scende a Lima, che Lima sta sulla costa, no? C'è la capitale, c'è il centralismo economico, politico, e quindi quando si fanno certe manifestazioni si decide di scendere appunto a Lima. Ci sono stati appunto in questi tre mesi da dicembre dell'anno scorso, gennaio e febbraio, e adesso per un periodo di tempo poi si sono fermate, si è fermata appunto il scendere in piazza così in modo di fare lo sciopero nazionale, ma sono stati costanti comunque il pronunciamento contro appunto questo governo di Dina Boluarte, e soprattutto dopo le morti impuni di questi nostri compagni, fratelli e sorelle. Si chiama terza toma di Lima perché è la terza volta che le popolazioni principalmente andine scendono a Lima, cioè questo è il nome. Si decide di fare in questa data, che si va verso il 28 luglio, il 28 luglio del 1821 c'è la liberazione del Perù, no? La liberazione dalle colonie, appunto dalle Spagna, e quindi si va verso quella data, no? Adesso c'è il 19, poi ci saranno, se ne saranno da decidere altre fino al 28 di, appunto, di questo mese. E in più il 19 luglio negli anni 70 ci fu un'altra manifestazione che poi anticipò le riforme agrarie in Perù, che adesso non andiamo neanche su quei particolari, ma era giusto per darvi una contestualizzazione della data, no?
Sì,
della
è molto interessante
data,
peraltro,
e dal nome che gli si dà, no? Che la toma di Lima, li si chiama la terza toma di Lima, che tradotto sarà la terza presa di Lima, no? Quindi, perché un altro dato importante è che era durante le manifestazioni Dina Boluarte più volte ha fatto dichiarazioni dirette in cui diceva Puno non è Puno, che rappresenta il capoluogo delle Puno e Cusco, no? Che sono, diciamo, i capoluoghi delle zone andine, e disse in una delle sue frasi Puno non è il Perù, no? E qua c'è la risposta, no? Che Lima non è il Perù, cioè Perù è tutto, Perù siamo noi anche i suoi figli e figlie che siamo qua in Europa e che decidiamo di salire e sostenere queste manifestazioni. Vi do velocemente gli altri appuntamenti, gli altri presidi che abbiamo oggi. Alla fine la nostra comunità, nella nostra auto-organizzazione, si sono create oggi tre piazze, una appunto è qui di fronte al consolato, via Sivari 4, poi alle ore 15 ci saremo di fronte all'ambasciata peruviana a Piazza Pitagora alle ore 15 e alle ore 17 invece a Piazza della Repubblica. Domani continuiamo il presidio nell'ambasciata, sempre di fronte all'ambasciata peruviana, Piazza Pitagora alle ore 17. Non so se
sì, è chiarissimo, grazie infinite, è chiarissimo. Io non so se posso rubarti ancora 5 minuti, ma tu facevi riferimento a come le regioni meridionali, ne hai nominate qualcuno, Cusco, Puno, Tacna, siano un po' il centro della protesta, regioni dove si registra anche una volontà in qualche modo di cambiare la situazione socio-economica attuale, si registra anche una forte insofferenza per il sistema centralistico di Lima, lo dicevi prima, Lima non è il Perù, il Perù non è Lima, no?
Sì.
Le regioni meridionali sono protagoniste anche di queste ondate di proteste e manifestazioni, lo sono state anche in passato, perché ricordiamo che già nel 2002 in Arequipa, contro la privatizzazione di due imprese pubbliche dell'energia da parte del presidente Toledo, che sono state chiamate l'Arequipazo, e poi ci sono state le proteste della popolazione aymara nel 2011 invece contro le concessioni minerarie del governo di Garcia, imprese canadesi, no? Invece chiamate aymarazo. No? E insomma, anche in questo caso, perché sono le regioni più impoverite del paese che soffrono di carenze infrastrutturali a livello di opere pubbliche, scuole, ospedali, quindi si tratta di aree prevalentemente rurali con una forte presenza anche di popolazioni quechua e aymara, con una forte anche identità, probabilmente cultura andina, che sono state storicamente escluse, vittime di razzismo.
Allora sì, infatti grazie di toccare pure questo punto, che allora se inizialmente la manifestazione, le prime persone, diciamo, che sono pro castigliista e escono appunto per sostenere principalmente Castillo, il percorso che ha seguito queste manifestazioni che ci porta a un oggi non è soltanto appunto chi è in piazza, sì, magari chiede, c'è la richiesta di fare un processo giusto e non tenere, cioè, comunque Castillo è stato arrestato in modo arbitrario, no? La manifestazione adesso non è solo per Castillo, non inizia dal 7 dicembre, è un insieme di richieste che si fanno, è una stanchetta comunque di quella eredità coloniale, se la possiamo chiamare, no? Di mettere le condizioni, di appropriarsi delle risorse delle popolazioni andine, non solo così, andine come amazzoniche, che hanno portato a che le zone andine siano le più ricche da una parte, che abbiamo tante risorse, ma dall'altro la più impoverita, no? Questo in questo caso, per esempio, adesso abbiamo, se appunto prima menzionavi le altre lotte specifiche nel periodo di Garcia, di Toledo, adesso c'è l'interesse per il litio. Il litio si trova, come sappiamo, in tutta la parte andina tra Bolivia, Perù, Argentina, no? E quindi adesso c'è un occhio di interesse, da un lato c'è l'interesse per la terra nostra, no? E dall'altro c'è la criminalizzazione della nostra popolazione, di chi sta sopra la terra e chi la protegge e la coltiva, no? E questa è la situazione, quindi queste manifestazioni sono anche una risposta a questo, è anche un dire basta, no? E credo in modo molto personale che questo sia un momento molto importante per noi peruviani, per noi popolo Quechua, Aymara, popolazioni andine, amazzoniche, che ci stiamo unendo per dare una risposta. E quindi Dina Boluarte deve andare via. Dina Boluarte rappresenta appunto quella destra sanguinaria, la chiamiamo noi sanguinaria, in quanto poi come mai è successo prima negli ultimi decenni sono morte tante persone, e non solo, non sono persone chiunque, sono principalmente popolazione andine. Solo in un giorno, il 9 gennaio di quest'anno, in una delle manifestazioni a Juliaca, che è un paese vicino a Puno, un altro capoluogo dove c'è un aeroporto, uno dei pochi aeroporti dell'altopiano peruviano, sono morte 19 persone e non c'è stata nessuna risposta a questo. Cioè non ci dà responsabilità quando abbiamo video e prove che sono stati militari, no? Scusa se mi sono allungata, dimmi te.
No, è chiarissimo il tuo ragionamento. Peraltro molti tra gli arrestati, anche i morti di cui hai parlato, parliamo di persone giovanissime tra i 23 e i 30 anni, e su cui non si è fatta chiarezza sui fatti, perché poi la polizia non ha permesso né alla Defensoria del Pueblo né ad altri legali di entrare e fare chiarezza sui fatti. Peraltro Boluarte, ma come avviene anche qui da noi, sostiene che queste manifestazioni non siano spontanee ma siano orchestrate, quindi il discorso dominante, ripeto, come qua da noi sui media nazionali, è che le manifestazioni sono il risultato anche di forze esterne, di volte in volte identificati con terroristi, narcotrafficanti, cittadini boliviani infiltrati, no?
Sì, esatto. Questa è una strumentalizzazione, esatto, che hanno sulla parola terrorista, che là andiamo sugli anni 90, su come è stato usato soprattutto in Perù, no? Il terrorismo, il terrucheo chiamato da noi.
Come no, così, dagli anni 80,
E a questo io, e con questo semmai vi saluto.
Sì, certo.
Però a questo, se dobbiamo parlare di terrorismo, usiamolo anche giustamente. In questo caso in Perù c'è una dittatura che si avvia mascherata di una democrazia, no? In cui c'è un terrorismo di Stato, perché questo che sta facendo il Perù, cioè lo Stato peruviano. Lo Stato peruviano sta agendo attraverso diverse forme, no? Tramite leggi che stanno creando per criminalizzare le manifestazioni, controlli, militarizzazione di alcune zone, degli ingressi a Lima, e stigmatizzazione, no? E quindi c'è proprio un terrorismo d'Stato, e con questo io
ti ringraziamo tanto. Noi siamo qui, buon presidio, buona lotta per qualsiasi
grazie.
Cosa sentiamoci. Faccio
l'ultima volta, se va bene per voi, l'invito,
certo,
alle piazze,
certo,
ok, alle ore oggi, adesso ci troviamo di fronte al consolato via Sivari 4, alle ore 15 staremo di fronte all'ambasciata peruviana in piazza Pitagora. Alle ore 17 ci saremo in Piazza della Repubblica, invece domani torniamo di fronte all'ambasciata peruviana in Piazza Pitagora, ore 17. Grazie a te,
un abbraccio, grazie, ciao.
Ciao.